E allora, questa mattina cercheremo ancora di poter scoprire quel progetto meraviglioso che Dio ha per l'essere nostro, che è spirito, anima e corpo. E tante volte purtroppo la società in cui viviamo ha una preoccupazione estrema della dimensione fisica, senza sapere che spesso la gran parte dei disturbi sono di carattere psicosomatico, cioè dipendono da problemi, tensioni, conflitti nella psiche, nell'anima, e ancora di più dipendono dal fatto di non avere trovato quell'armonia che può essere semplicemente la presenza di Dio nella nostra vita. In Genesi voi avete visto come è successa una cosa tremenda. L'uomo ha cominciato a dire: io voglio essere Dio, io voglio creare i miei propri equilibri, io me la caverò da solo. E questa certamente era una promessa che il male aveva fatto, questa presunzione, se vogliamo definirla in questa maniera, di conoscere il bene e il male, questa presunzione di essere in grado lui stesso di stabilire cos'era bene e cos'era male. Potenzialità solo di Dio, e questo sappiamo gli è valsa una caduta estrema, gli è valsa una problematica estrema, gli è valso poi il tentativo. Ricordate, in questi due giorni abbiamo insistito molto che fin dalla Genesi, fin dalla caduta, il tentativo dell'uomo è stato quello di nascondersi, di difendersi da solo, piuttosto che ritornare a questa situazione ancestrale, di difendersi, di trovare dei sistemi di coprire questa nudità, di coprire questo vuoto profondo generato nella sua vita. Ricordate ieri, l'altro ieri: ho avuto paura, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura e così mi sono nascosto perché ero nudo. E credo che realmente ancora l'uomo del 2000 sta cercando di nascondersi, di sfuggire da un Dio che lo sta chiamando e gli sta dicendo: Adamo. Forse nessuno si chiama oggi Adamo, forse nessuno vuole prendere questo nome. Più facile e più bello prendere il nome di Gesù, anche questo è un nome un po' raro, sono due nomi di due figure sostanziali, l'uno ci ha portato in una situazione un poco non molto piacevole, l'altro ci ha riportato all'armonia primitiva. Ma dicevo, ancora il grido di Dio, ancora il grido di qualcuno che ha perso la sua creatura risuona nelle metropoli del 2000, gridando per nome, il nome di ogni persona, e dicendo: dove sei? Dove sei? Dove ti sei cacciato? E come abbiamo visto in questi due giorni, l'uomo ha una grande capacità di nascondersi, e non soltanto agli altri, ma di nascondersi persino a se stesso, di riuscire a prendersi in giro al punto tale di coprire questo vuoto, di coprire questo caos, di cercare di difendersi, di creare degli equilibri che possano funzionare anche senza Dio. Ed è tragico, ma in un certo senso è un preludio di nuovi equilibri quando c'è la crisi delle maschere, quando crollano le maschere. E prima di andare al brano che sentivo, può come qualcosa che ci può dare una idea conclusiva di questi brevi spunti di riflessione, volevo dirvi che in realtà lo Spirito Santo esercita un'azione di crisi. Perché? Perché fin dalla Genesi, fin da quando, soprattutto nella dimensione del nuovo patto, fin dal giorno di Pentecoste ha cominciato ad agire sulla terra, si è preso uno spiacevole compito, che è quello di portare le persone alla convinzione della loro fragilità. Egli, diceva Gesù, vi convincerà di peccato, di giustizia, di giudizio. Mi fermo semplicemente alla prima parte. Egli, cioè Dio, vi convincerà di fallimento. Dio sta cercando di convincere ogni persona della sua fragilità, del suo fallimento. Ma il problema, come abbiamo detto in questi giorni, è che spesso noi non accettiamo questo e continuiamo a cercare di difenderci in una maniera che poi ci porterà a problematiche di vario tipo. Abbiamo parlato dei disturbi d'ansia, a partire dal disturbo fobico, ossessivo, compulsivo. Abbiamo parlato dei disturbi di attacco di panico, abbiamo parlato dell'ansia generalizzata, abbiamo parlato della depressione. E vi sembra strano? Mentre lo Spirito Santo sta cercando di convincere, e chiaramente questa convinzione diventa più facile quando passiamo attraverso certi test della vita, certe salite, certe situazioni dove i nostri limiti vengono evidenziati, e lì chiaramente lo Spirito Santo cerca di farci comprendere queste false soluzioni, queste false difese, queste modalità con cui abbiamo cercato di coprire la nostra nudità. È strano. Molte persone, sapete perché, quando si avvicinano a Dio poi scappano. Quando qualcuno le porta alla presenza di Dio poi scappano. Perché? Perché hanno paura di vedere la loro nudità? Uno, ma soprattutto perché hanno paura di riconoscere che tutti i loro sforzi non servono a niente. C'è un orgoglio sottile, come dicevamo ieri, che fa preferire alle persone stare male pur di chiedere aiuto, pur di non chiedere aiuto, pur di non affidarsi. E dicevo, lo Spirito Santo ha questa azione profonda. Lo Spirito Santo ha questa azione profonda e non gli sfuggirai, perché lui ti ama troppo. Sapete che tante volte noi non vogliamo qualcuno che ci ama? È una strana considerazione quello che faccio. Tante volte vorremmo non essere amati, perché essere amati ci pone in una condizione di dover rispondere. Essere amati tante volte ci dà fastidio perché illumina il nostro lato negativo e non ci dà giustificazione nel rispondere al male con il male. È per questo che Dio ha detto: vincete il male con il bene. È per questo che lui sta cercando di vincere le tue resistenze, le mie resistenze, amandoci ancora di più. Ma amandoci non significa facendo la nostra volontà. Certo, qualcuno di voi ha provato a dire: Dio, se mi ami, fai quello che ti dico io. Non so se ci avete provato. Dimostrami che mi ami. Se mi ami, fai questo, questo, questo e questo. Ma sapete qual è il problema? Che noi non sappiamo neanche quello che ci fa veramente bene. E tante volte le cose stesse che chiediamo a Dio sono distruttive. Quante volte ti è successo di chiedere una cosa e poi scoprire che quella cosa che doveva sembrarti la soluzione è diventata la maledizione? Quante persone, attenzione, non voglio dire che il matrimonio è così, ma quante persone hanno pregato un sacco di anni per avere una compagna, un compagno, e poi finalmente quando sono arrivati al risultato sono cominciati i guai e hanno cominciato a dire: mannaggia, ma chi me l'ha fatto fare? Quante volte chiediamo qualcosa pensando che questa cambierà la nostra vita, senza comprendere che il cambiamento vero è quello interno. E dicevo, spesso noi sfuggiamo all'amore, sfuggiamo allo Spirito Santo perché lui sta cercando di convincerci del fallimento che c'è, e non soltanto del fallimento in relazione alla salvezza. Questa è la prima azione profonda, come a dire: renditi conto che tu senza Dio sei fallito, forse puoi raggiungere 80 anni di gloria, di successo, ma poi ti troverai sul cesso. Ma soprattutto lo Spirito Santo continua a desiderare di mostrarci le cose che Dio ci ha donato e quindi continua a cercare di mostrarci le cose che noi costruiamo per difenderci e che poi purtroppo non ci difendono, ma spesso, come ho sostenuto in questi due giorni, diventano preludio di meccanismi d'ansia, di disturbi, di tentativo di controllare quello che non si controlla, e l'attacco di panico sta diventando qualcosa che cresce esponenzialmente. Tante persone soffrono sempre di più perché? Perché hanno difficoltà ad accettare la loro fragilità, hanno difficoltà ad accettare la loro debolezza, hanno difficoltà ad accettare che Dio mette in crisi i tuoi sistemi di difesa perché vuole farti scoprire delle difese nuove. E quindi scopriremo in tutta la parola di Dio una chiara espressione di questo concetto. Nel Vecchio Testamento era espresso in maniera diversa, nel Nuovo Testamento si esprime ancora diversamente, però il succo è sempre lo stesso: passare dal soggettivo all'obiettivo, passare dal parziale all'imparziale, passare dalla verità mia, la mia verità, quello che a me sembra bene, a quello che è bene. E tutta la nostra vita tante volte si svolgerà tra questo conflitto, tra quello che a noi sembra bene. Tante persone sembra bene dire: ma io magari non lo ammazzo, però lasciatemi la libertà di avere risentimento, amarezza. Sembra bene, ma voi avete idea di quanto il risentimento e l'amarezza fa male a voi più che ai vostri nemici? Avete idea di quanto il non perdono non colpisce le persone che non perdonate, ma colpisce voi, perché internamente continua a creare delle situazioni di disagio, di difficoltà? A noi sembra bene, sembra giusto qualcosa, ma Dio vuole portarci, e questo diventerà un principio di guarigione. E vado al brano, perché sennò comincio a spaziare troppo. Vado al brano che sentivo di condividere questa mattina con voi come conclusione e come comprensione che ci sarà una soluzione, ci sarà un passaggio, ci sarà una maturazione nella tua vita se accetterai questa azione dello Spirito Santo che ti sta levando le tue armi. Sapete che ognuno di noi c'ha un arsenale, anche senza avere il porto d'armi. Sapete come realmente le nostre armi spesso sono carnali e hanno dal male, facendo una parafrasi, che le nostre armi non sono carnali ma hanno da Dio la potenza di distruggere ogni fortezza. Le armi umane sono al contrario, sono carnali e hanno dal male la capacità di costruire fortezze e di elevarsi orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, dicendo: io mi difendo da solo. Ed è tragico, perché Dio soffre nel vedere quelli che stanno cercando di difendersi da soli, che si ostinano a dire: io ce la devo fare da solo. Soffre perché è come se dovesse aspettare che arrivino proprio ai minimi termini, alla crisi totale, ma anche lì non è detto che ci si arrenda. Siamo degli esseri strani e Dio rispetta la nostra libertà e ci ama, ci ha dato un libero arbitrio, non ci può costringere, ma soffre come una mamma che vede il suo figlio distruggersi, come una mamma che vede qualcuno che ama, che si sta distruggendo e non può fare niente, può pregare, può piangere, può disperarsi, ma non può violare quella libera scelta, quel libero arbitrio che Dio ci concede. Qualcuno sapendo questo, ha detto: ma perché Dio non ci faceva in maniera tale da non poter essere liberi? Ma capite bene che questo avrebbe impedito l'esistenza dell'amore. Se fossimo tutti collegati come la specie animale a delle leggi particolari in cui non possiamo scegliere, non esisterebbe l'amore, non esisterebbe la libera scelta dell'amore. Ma andiamo a questo brano, andiamo in Deuteronomio, al capitolo 12, e quando nel Vecchio Testamento si parla di distruggere dei popoli o distruggere degli idoli, proprio ha a che fare con questo significato profondo in cui realmente il nemico, quello che attenta a tua pace, deve essere distrutto. Però attenzione, qualcuno vorrebbe trovarsi ancora nel Vecchio Testamento e distruggere la suocera, distruggere tutti quelli che gli sono nemici, mentre nel Nuovo Patto c'è una dimensione diversa in cui i nemici non sono più le persone, non sono quelli che la pensano diversamente da te, ma i nemici sono quelli che sono dentro di te, sono gli atteggiamenti negativi, sono i frutti della carne, sono le gelosie, le contese, le invidie, eccetera, eccetera. Sono tutte queste dimensioni che ci impediscono di vivere la pace e l'armonia. Quindi attenti a leggere il Vecchio Testamento con la comprensione del Nuovo, perché sennò qualcuno, prendendo sul serio qualcosa, comincia a lottare, a fare delle guerre sante, delle crociate contro quelli che la pensano diversamente, come purtroppo succede spesso. E non voglio parlare del Medioevo, ma di tutta la chiusura mentale che pensava di combattere gli altri con le stesse armi degli altri. Sapete, oggi è facile dire: abbiamo fatto fare pace alle due nazioni. Dice: come? Le abbiamo distrutte tutte e due. Ci sono sistemi un poco totali per apparentemente imporre la pace, ma capite bene che non è una pace vera. E così anche nella vita di un uomo potremmo dire: oh, lo abbiamo reso tranquillo, gli abbiamo fatto un elettroshock, gli abbiamo cancellato tutti i circuiti mentali, gli abbiamo fatto una lobotomia prefrontale e finalmente è in pace, tutti sono in pace. Capite bene che non si tratta di questo, la pace è qualcosa di più profondo. E allora vogliamo un attimo guardare insieme questo brano a partire dal verso 8. Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Rileggo, attenzione, nella parola di Dio ci sono delle parti incredibili di psicologia del profondo e di comprensione di come si può maturare. Rileggo, non farete oggi qui, come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Perché, verso 9, finora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore, il vostro Dio, vi dà. E poi, verso 10, voi dunque passerete il Giordano e abiterete il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà in eredità. Attenzione a questo ultimo verso: avrete pace da tutti i vostri nemici che vi circondano e vivrete nella sicurezza. Questa è la promessa, questa è la condizione che Dio vuole sviluppare in tutti quelli che lo seguono. Però ci sono dei requisiti, ci sono degli ingredienti, ci sono delle scelte, ci sono delle decisioni di passare da quello che sembra buono, da quello che sembra giusto, da quello che mi sembra a me, da quello che la mia educazione, la mia cultura, i miei pregiudizi, tutto quello che mi ha condizionato ad essere quello che sono, e mi impedisce di entrare in quello che Dio ha previsto per me, in quello che è l'eredità di Dio, in quello che Dio vuole darmi. Sapete, tante persone hanno problemi perché pensano che nel momento in cui si devono arrendere a Dio non possono fare più tutto quello che gli pare. Giusto. O che gli pare, se pensate meglio. E c'è un combattimento estremo perché si vive la dimensione di Dio come di qualcuno che poi ti dirà le cose che non vuoi fare o che ti sembrano impossibili da fare, e tutt'al più molte persone cercheranno Dio non per essere liberati dal male, ma per essere liberati dalle conseguenze del male. Capite la differenza? Gran parte dei miei pazienti si arrabbiano quando io gli faccio una dieta dove non li posso liberare dal colesterolo, perché loro vorrebbero essere liberati dal colesterolo senza essere liberati dalla salsiccia o da altre carni di questo genere. Capite la battuta? Nessuno vuole essere liberato dal male, ma si vuole essere liberati dalle conseguenze. Quindi liberami dal colesterolo, ma non liberarmi dalla salsiccia, dal salame, da tutto quello che... eccetera, eccetera. E tante volte, ripeto, il nostro approcciarsi con Dio è di questo genere. Noi vogliamo una soluzione, vogliamo un supporto, vogliamo che Dio faccia da ansiolitico alla nostra vita, ma non vogliamo essere liberati dai problemi che ci stanno sotto. Non so se riesco a spiegarmi, ma vi do una brutta notizia questa mattina, che Dio non vi aiuta a vostro modo, nel senso che non è complice dei vostri progetti, anche se avete provato a farlo, diventare complici, gli avete detto: Signore, io c'ho un progettino, facciamo così, facciamo colì. Dio non è complice, Dio, detto in altre parole, non supporta i vostri mezzi di difesa, i nostri mezzi di difesa. E se tu hai usato un sistema di qualunque genere per difenderti, se tu hai fatto lo struzzo, meccanismo di rimozione o di repressione, si può dire in maniera molto più semplice, fare lo struzzo. Cosa fa lo struzzo quando viene attaccato dai suoi nemici? Prende la testa e la infila sotto la sabbia. Una grande strategia difensiva, solo che poi tante volte non la esce più. Sapete perché? Perché si sono mangiati tutto il corpo i suoi nemici e è rimasta solo la testa sotto la sabbia. E noi ridiamo dello struzzo, ma in realtà spesso usiamo gli stessi meccanismi, cerchiamo di negare la realtà, cerchiamo di non vedere fino a che questa realtà non ci sbatterà fortemente contro. E allora tante persone vorrebbero che Dio le aiutasse, non è che gli chiedono: Dio, non farmi vedere, però in qualche modo la richiesta è questa: per piacere, Signore, fammi occupare di altre cose, non fare vedere quel male che mi sta... Dio non ti aiuta a tuo modo. Ecco perché nel momento in cui hai cominciato un cammino spirituale è iniziato un processo di indebolimento, un processo di crisi. Sì, hai trovato l'energia dentro, hai trovato le risorse, però siccome la tua tendenza è continuare a combattere con i tuoi modi, allora Dio dovrà permettere che le tue sicurezze, i tuoi mezzi di difesa crolleranno, ti dovrà portare oltre il Giordano, ti dovrà portare da quello che ti sembra buono, perché tu hai scelto quel sistema per difendersi. Ognuno si difende come può, ognuno usa dei sistemi diversi, ma questo non porta il riposo e la sicurezza. Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. E vi devo dire questa mattina che tante volte quello che ci pare bene è un meccanismo inconscio, ma tante volte è una scelta cosciente, ma è una scelta non equilibrata. Perché? Perché la maggioranza delle nostre scelte sono condizionate dallo stato d'animo. Voi provate a fare scegliere una cosa a qualcuno che ha intenzione in conflitto. Pensate che la scelta la riuscirà a fare? Io vi dico che qualunque scelta voi fate nel momento in cui siete in tensione è una scelta sbagliata. Perché? Perché andate di qua e dite, ah, ma forse potevo andare dall'altra parte. Andate dall'altra parte e sono di qua. E tutta la vita si va a destra, a sinistra, e non in senso politico. C'è anche chi fa queste scelte. Perché? Perché mi pare, mi sembra, forse così, là, un momento, un'emozione ci fa prendere delle cantonate incredibili. Quante volte, realmente, scegliendo quello che ti sembrava giusto, ti sembrava bene, ti sei trovato ancora più in crisi, ancora più in difficoltà. Ma la possibilità di entrare in questa dimensione è proprio nel verso 9 che abbiamo appena letto, come a dire: tutto questo vi succede, tutto questo purtroppo vi creerà problemi, tutto questo vi porterà a scelte soggettive di cui poi vi pentirete, perché in realtà siete rimasti ancora nella vostra mente, siete rimasti ancora nelle vostre idee, siete rimasti nella vostra cultura o subcultura, siete rimasti ancora nei vostri pregiudizi religiosi, siete rimasti ancora con una mentalità che vi impedisce di entrare nell'eredità di Dio. Dio ha speso tutto per darvi un'eredità e voi continuate a cercare di difendervi con le vostre risorse. E Dio spesso deve aspettare che galoppiamo, corriamo, come è scritto in Isaia, facciamo, e poi alla fine uno solo mette in fuga e ci ritroviamo soli, isolati, nella calma. Nella fiducia, nel riposo sarà la vostra forza. Ma voi non l'avete creduto, non l'avete voluto e avete detto: galopperemo, ce la faremo, abbiamo le risorse, ce la faccio anche senza Dio. E poi il crollo, e poi la solitudine, e poi, dice la scrittura, vi siete ritrovati come un palo su una montagna. E allora non esistevano i trasmettitori, cioè, quindi un palo su una montagna proprio non serviva a niente. E poi però continua e dice: ascolterete una voce che vi parlerà e vi dirà: questa è la via, vai. E qualcuno dice: ma non la potevo sentire prima? Certo che la potevi sentire prima, se non fossi stato così pieno di quello che a te sembra, dei tuoi progetti, delle tue idee, senza preoccuparti di quello che Dio vuole, senza desiderare e comprendere e credere che quello che Dio vuole è meglio di quello che tu hai progettato. Appartiene all'uomo preparare progetti, ma spetta a Dio la decisione, come a dire: Dio vuole una progettualità, ma vuole poi darti lo sta bene, vuole guidarti, vuole portarti a scoprire questa eredità. Finora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore vi dà, il vostro Dio vi dà. E qui c'è l'immagine con cui voglio andare verso la conclusione questa mattina, perché sento una chiamata molto forte per tutti quanti a passare oltre il Giordano, perché quello che a noi pare giusto può significare tante cose, può significare religiosità, può significare frequentare così senza più credere che possa succedere niente alla tua vita, può significare rituale, può significare incredulità, può significare scoraggiamento, può significare pigrizia creata dalla delusione, dalla sfiducia che ormai può cambiare qualcosa nella tua vita. Forse sei entrato, siamo entrati in queste situazioni dove alla fine abbiamo sbagliato, abbiamo risbagliato, siamo vissuti nel soggettivo, abbiamo pensato, abbiamo avuto entusiasmi giovanili, ci hanno portato dove non volevamo, ci siamo delusi, siamo fermi, siamo lì, in tensione, in conflitto, con ansie, paure, ci siamo messi una bella maschera, diciamo alleluia, gloria a Dio, però dentro stiamo male, dentro non crediamo più realmente che Dio ci sta conducendo. E allora questa mattina c'è una chiamata molto forte per ognuno di noi a passare oltre il Giordano, a lasciare tutti i propri modi di pensare, pregiudizi, a lasciare i propri progetti e a decidere di andare lì dove ci aspetta un'eredità. E non si tratta di un luogo fisico, perché qualcuno vi dirà: ah, forse dovete andare in un'altra chiesa, forse dovete andare in un altro posto, dovete andare in un altro luogo, dovete andare dove c'è il risveglio. No, perché è dentro di voi che è il luogo dove Dio ha deciso di abitare e dove avete bisogno di incontrare l'eredità e il riposo che Lui vi dà. Non è un luogo in qualche oscura galassia. Non è un luogo distante. Dicevamo l'erba del vicino è sempre migliore. No, è un luogo che è dentro di te e lo Spirito Santo, così come ti ha condotto alla crisi degli equilibri, poiché ti desidera, ti brama fino alla gelosia, sta cercando di prenderti per mano e di dirti: andiamo al luogo del riposo. E qualcuno dice: no, ma io ho bisogno di un ansiolitico diverso, questo mi darà riposo. No, ma io ho bisogno di un pastore diverso, questo mi darà riposo. No, ma io ho bisogno di una macchina nuova, questo mi darà riposo. Ho bisogno di una moglie nuova, ho bisogno di non so che cosa per avere pace. No, hai bisogno di arrivare al riposo, all'eredità che Dio ti ha dato e si trova dentro di te. Se sei un cristiano, hai ricevuto questo tesoro e Dio sta soffrendo perché tu non lo scopri, e perché solo scoprendolo potrai passare nella dimensione dell'oggettivo, non più da quello che ti pare, ma quello che Dio ha messo in te, e questo ti permetterà qualcosa di particolare. Voi passerete il Giordano, ed è questo quello che voglio lasciarvi questa mattina, perché Dio sta chiamandoci a passare il Giordano e ad abitare il paese che il Signore nostro Dio ci dà in eredità, e questo farà sì che avrete pace da tutti i vostri nemici che vi circondano e vivrete nella sicurezza. Cosa significa questo? Che il luogo maggiore di sicurezza non è un luogo dove non esiste il genere umano. Che qualcuno dice: vorrei andare sulla luna così finalmente non vedo più nessuno. Il luogo di sicurezza è il luogo di riposo, è l'eredità che Dio ha messo dentro di te. Ma alcuni di voi si sono scoraggiati, sono rimasti lì, si sono rassegnati a vivere una vita senza riposo, senza la presenza di Dio. Sì, si parla di Dio, ma non c'è più la consapevolezza vera di avere la sua potenza, la sua presenza. E questa mattina lo Spirito Santo vuole ricondurti a una presenza reale, a una presenza soprannaturale. E quando parlo di soprannaturale non sto parlando solo dei miracoli meravigliosi che Dio sta facendo attraverso lo Spirito Santo, ma dei miracoli di una pazienza nuova, di una pace nuova, di un sistema di difesa che funziona, che ti fa passare attraverso la valle arida e deserta e trasformarla in luoghi di fonte, di sorgente, non che ti fa passare attraverso il deserto e ci rimani secco, come molti cristiani purtroppo nel momento in cui passano attraverso il deserto, anziché bonificare il deserto, vengono desertificati. E l'aridità è un male profondo. Questa mattina c'è acqua, c'è acqua, c'è acqua per ognuno di quelli che vuole bere. C'è acqua. Venite a me. e prendete in dono dell'acqua della vita. C'è acqua. E io vorrei concludere con un appello. Non voglio andare oltre questa mattina perché credo che lo Spirito Santo voglia ministrare, voglia toccare. Daniele dov'è? Vorrei qualche nota, proprio molto soft. Vorrei invitarti a riconoscere la situazione in cui ti trovi, al di là del fatto se sei un credente o non lo sei, ma se sei cosciente che ancora sei rimasto a quello che ti sembra, e poiché poi quello che ti sembra si è rivelato una cosa diversa, ti sei magari confuso. Ti sei confusa, ti sei smarrito, non hai capito più niente, hai cominciato a vivere così per forza d'inerzia e l'ansia è cresciuta nella tua vita perché sei rimasta a questa sensazione di fallimento. Ma Dio ti sta dicendo: vieni, passa il Giordano, vieni all'eredità. E io questa mattina voglio pregare per quelli che realmente vogliono passare dalle loro sensazioni, dalle loro convinzioni, dai loro progetti, dai loro pregiudizi e vogliono dire: Signore, io mi fido di Te, voglio passare il Giordano, voglio arrivare all'eredità che Tu hai preparato per me e lì avrò vittoria dai miei nemici, che non sono le persone che mi circondano, ma sono tutti i mostri che ho messo nella soffitta, che sono tutte quelle cose che ho affrontato in maniera solamente umana e non le ho potute sconfiggere e sono lì a impedirmi di avere pace. Dio ti vuole dire di chiedergli perdono, di avere scambiato i nemici con le persone, e vuole farti cosciente che i nemici li puoi vincere dentro di te. Se vuoi fare questo passo, se vuoi passare il Giordano questa mattina, vieni avanti ora, vieni avanti con fiducia e pregheremo insieme perché lo Spirito Santo possa riprendere questo controllo forte nella tua vita. Lui non lo farà con la forza, ma sei tu che hai bisogno di desiderarlo, di deciderlo, di uscire dal tuo rifugio, anche religioso. Noi tante volte accusiamo la religiosità come se fosse solamente di stampo cattolico. La religiosità è uno spirito interconfessionale negativo. Ed è la sfiducia che Dio può operare. Se vuoi andare oltre il Giordano, vieni ora avanti, perché possiamo ministrare, pregare. Se sei stanco di fare delle decisioni dove poi ti accorgi che non c'è risultato, vieni avanti in questo momento, perché Dio vuole dare risultati alla tua vita, vuole dare delle soluzioni vere. Non vuole essere un'illusione, non vuole essere un ansiolitico per te, ma vuole essere qualcuno che ti porta lì dove c'è la vera libertà. E sento che lo Spirito Santo questa mattina vuole realmente scendere con potenza su ognuno di voi. E mentre mi mettete in questa attitudine di riconoscere la vostra difficoltà, di riconoscere la vostra fragilità, di smetterla di credervi autosufficienti, forse dovrete aspettare di cadere in un problema molto più grande, forse dovete finire in prigione, per capire, per scoprire come Dio è colui che sostiene. Io credo che Dio voglia risparmiarci tante esperienze, ma tante volte le ferite, le piaghe che toccano profondamente il cuore sono quelle che guariscono. Tante volte Dio deve farci passare attraverso situazioni dove il dolore esterno tocca così profondamente la nostra vita che finalmente diciamo: Signore, ho bisogno di te, non c'è nessun medico, non c'è nessuna realtà che mi può guarire dal dolore profondo se non la tua presenza. In questo momento vogliamo ministrare, voglio invitare il fratello Francesco e anche quegli anziani a poter ministrare, a credere che nel momento in cui veramente pregheranno per voi, pregheremo per voi, lo Spirito Santo fluirà, vi darà nuova rivelazione, vi darà soprattutto uno spiraglio, una sicurezza, una libertà nuova di essere popolo di Dio, una chiesa profetica. Alleluia. Vogliamo pregare.